Guardate, è un po' difficile prendere la parola, intanto dopo 2 ore di cerimonia molto bella, ma ci sono tanti che non vorrei infliggere un colpo di grazia. E poi dopo questa, insomma, così toccante recitazione a cui abbiamo assistito, quindi io devo innanzitutto ringraziare l'Università di Ferrara, la Municipalità di Rovigo, gli enti sostenitori per questa iniziativa. Lo dico non da animale universitario, lo dico da cittadino, perché davvero in Italia c'è scarsa conoscenza dei nostri diritti, del nostro diritto più alto, della Costituzione. C'è un'ignoranza diffusa anche tra qualche costituzionalista. E allora iniziative come questa scuola sono, credo, molto importanti, speriamo che trovino delle motivazioni. E poi devo ringraziare Andrea Giotto per le parole che ha detto prima, per questo invito, che è l'anima di questa iniziativa, e infine perché ha titolato nel programma la mia chiacchierata, appunto con una chiacchierata, una conversazione, non una prolusione, orazione, televisione, no? E questo mi rende, diciamo, più facile la vita. Ora, il programma della scuola quest'anno è stato intestato ai diritti. Partirei da qui, perché la Costituzione sia una cosa seria, la Costituzione è una carta dei diritti, diciamo, l'albero da cui i rami dei diritti, e dei doveri, bisognerà poi fare un corso di doveri costituzionali. Insomma, i diritti hanno bisogno, credo, di due precondizioni, di due requisiti. Il primo dei quali è la effettività. Se i diritti rimangono sulla carta, rimangono sul cielo delle gazzette ufficiali, ma non si traducono in, come si dice, in carne e sangue della società in cui viviamo, non è che siano soltanto inutili, proclamati, dichiarati, ma non realizzati, no. Sono nocivi perché inoculano un veleno, perché ci abituano a pensare che non sia appunto serio né il diritto né i diritti, e in qualche modo, quando questo succede, e in Italia succede, scatta una spia di una deriva di tipo autoritario del sistema in cui tutti noi viviamo. Perché questo è, magari dovremmo fare alcuno un po' il comizio con noi, non so come possiamo organizzare.
Sì.
No, voglio dire, negli anni più bui della storia romana antica, l'imperatore Tiberio aveva preso l'abitudine, siccome c'era una regola che vietava di mandare a morte le fanciulle vergini, di farle violentare dal boia un minuto prima dell'esecuzione, facendo quindi salva la forma della, ma non la sostanza. Ora, questo è un fenomeno che accade molto spesso, che ha accompagnato l'esperienza dei regimi totalitari del XX secolo. Anche in Italia il fascismo non si è scontato a abrogare lo suo destino, l'ha tenuto in vita, ma c'era una, questa doppia legalità, no? E quando la doppia legalità incide sulla vita dei diritti, nel senso che la dei diritti, ecco, non ci sono soltanto dei diritti di carta. Allora, i diritti sono effettivi o non sono? Ma il secondo requisito è quello di cui poi parlava anche Zarrebeschi in questi commenti che abbiamo ascoltato poco fa, cioè i diritti o sono di tutti o non sono più dei diritti, diventano privilegi. E l'universalità è un altro attributo dei diritti che coniuga appunto eguaglianza e libertà, che è poi il titolo dell'università di questa nostra chiacchierata stasera. O i diritti sono uguali o non sono diritti. Questa è la prima scelta dell'eguaglianza e libertà, cioè il connotato è la universalità dei diritti. Anche questo connotato stentiamo a masticarlo, questo non vale solo per gli extracomunitari, ma vale. Ecco, quanta eguaglianza si respira nella società italiana? Quindi, dati sono eloquenti, intanto i dati sulla mobilità sociale. 7 figli di operai su 10 continuano a fare gli operai. Io sto prendendo questi numeri che adesso vi leggo rapidamente, sono dati del Censis del 2006, ma anche della Banca d'Italia dell'anno scorso, del 2008. Per un impiegato la possibilità di diventare dirigente in Italia è del 21,9%, in Svezia del 43,3%. Il 47% degli architetti italiani sono figli di architetti, e così gli avvocati, e così i notari e via via. E in più in generale il 53% degli italiani rimane intrappolato nel suo ceto d'origine, cioè l'ascensore è fermo al piano di partenza. E se è fermo significa che quel corteo che Paolo Silos Babini, il libro famoso del 74, che è il saggio sulle classi sociali, aveva raffigurato, cioè i nonni contadini, nonni operai, padri impiegati, figli nel terziario, come così, quello corteo lì non c'è più. Non c'è più, c'è un'immagine fissa, c'è un'immagine una raggelata, immobile. E che sia così, così se ne ha una controprova se noi facciamo una fotografia delle classi vigenti di questo paese, all'elite. L'elite sono poi rivelano la sostanza più profonda del paese, la composizione delle classi vigenti. Ci sono anche qui vari censimenti, varie analisi. Mi sono fermato in particolare su una ricerca che un sociologo anconetano che si chiama Carlo Carboni ha dedicato vari contributi a questo, e in particolare una volta aveva preso le pagine aveva messo a confronto il chi è l'Italia, il plus qui l'Italia del 2005 con una edizione vecchia di 7 anni prima del 98, e ha fatto un confronto fra questa fotografia delle classi dirigenti, venendo fuori una oligarchia di 17.000 personaggi, maschile, centronordista, invecchiata, con problemi di ricambio e con scarse competenze. Perché? Perché nel 98 in questa elite c'era una maggioranza relativa di 50 anni, nel 2005 prevalevano in lunga i 60 anni. Perché prevalevano i 60 anni? Erano gli stessi, nel frattempo erano invecchiati, no? Ma tra l'altro questo è il paese in cui primo governo Prodi, Giovanna Melandri, questo era un ministro, è stato il ministro più giovane, ed era il ministro più giovane anche nel secondo governo Prodi, nel 2006, aveva 10 anni di più. Però quindi questo succede sulle classi dirigenti, voglio dire. Allora, le donne erano l'8% di questo mosaico sociale nel 90, nel 2004 il 12%, poco di più. Oltretutto una su tre di queste donne c'è qui, famoso e importante, un personaggio dello sport, dello spettacolo. Meno di 1 su 4 ha fatto esperienza di studio e di lavoro all'estero, solo un quinto delle classi dirigenti è nato in una regione del sud, e sostanzialmente poi come fai carriera? Fai carriera a seconda del tuo certificato anagrafico, a seconda delle tue appartenenze, non delle tue competenze. E questo rende la vita molto in salita dei giovani. C'è un altro censimento più recente, il rapporto UNIS del 2008. Questo rapporto attesta che tra le elite nazionali, ricavate in modo diverso da quelle altre indagini che vi citavo poco fa, coloro che non hanno più 35 anni sono meno del 3%. E si maneggiano gli anni 70, che forse per ciascuno di noi è una speranza futura, no? Tanto è vero che se noi facciamo un raffronto tra i leader europei all'interno dei centri dominanti, allora tra i politici e i sindacalisti italiani la percentuale di ultra settantenni è del 60%, tra i leader, non tutti i sindacalisti e tutti, ma tra i leader. In Spagna è il 4%, questa stessa percentuale, e d'altra parte se noi andiamo a confrontare l'età degli ultimi due presidenti del Consiglio, Prodi e Berlusconi, entrambi settantenni, con i quarantenni Zapatero e Aznar, questo già ce la dice lunga del perché c'è questa, oppure se andiamo a misurare il certificato anagrafico degli ultimi tre presidenti della Repubblica italiani, che hanno inaugurato il loro mandato rispettivamente a 73, 78 e 80 anni, o se cerchiamo un occhio su vicende anche recenti della nostra cronaca politica, ammesso che sia cronaca politica, il balletto che si è scatenato intorno alla commissione di vigilanza della RAI, fino a che i partiti se ne sono usciti nominando un signore rispettabilissimo, che è Sergio Zanoni, che ha 85 anni. E questo vale per i giornalisti. In Italia il 59% hanno più di 70 anni tra i leader, mentre nei paesi scandinavi sono il 7%, vale anche tra noi professori universitari, perché nel 65 si è andati in carcere mediamente a 35 anni, mentre nel 2005 a 53, e vale in Italia persino per gli ecclesiastici, perché il 93% degli alti precari italiani hanno più di 70 anni. Francia 66%. Insomma, c'è questa, che poi non è tanto, come dire, poi è diventato anche un discorso un po' modaiolo, no? Di dire gerontocrazia, eccetera, ma il fatto è ci sono dei paesi di giovani e degli ottimi, no? E degli ottimi capelli bianchi. Il punto è però la stessa dinamica, la stessa di campo, il fatto che ci sia una classe dirigente immobile che ha alzato una diga intorno a sé e nessuno riesce a penetrarla. E questo è una situazione che va sempre a peggiorare. C'è una ricerca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di 2 settimane, del marzo scorso, che attesta che negli ultimi 10 anni, tra i medici, gli altri 35, cioè gli almeno di 35 anni, erano il 21% nel 97, si sono dimezzati, sono diventati 11%. E questo vale tra i politici, nei consigli comunali, i giovani, quelli sotto i 35 anni erano il 28% nel 97, adesso sono diventati il 19%, e via dicendo, vi risparmio altri numeri perché altrimenti, insomma. Però questo non è una questione di giustizia, poi una questione di giustizia, perché si può essere poveri spirito, di forze, di energie, di volontà, di capacità di sacrifici. E allora in questo caso la libertà in qualche modo è giusta, te la sei in qualche modo meritata. Ma quando non è così, che non è così, e la povertà suona sempre giusta, allora c'è una questione di giustizia e c'è anche una questione di efficienza, perché se tu muovi in un sistema che non riesce a selezionare le migliori energie, questa macchina amministrativa, economica e in tutti i campi non ti può che funzionare male. E la macchina Italia funziona male. È proprio l'inefficienza della nostra amministrazione pubblica. C'è un'indagine condotta su 13 paesi, più di anni fa, e l'Italia in questa indagine figura all'ultima casella per la capacità di utilizzare il patrimonio umano, le proprie risorse umane. E tutto questo ha un costo per le imprese, 40 miliardi di euro l'anno, è stato stimato, il 3% del PIL, ma costa soprattutto per chi non ha risparmiato. Un sistema iniquo, un sistema che protegge, insomma, che distingue tra i figliastri e chi poi alla vita grana sono i figliastri. Perché in un sistema inefficiente, alla fine chi è ricco, potente e ha bisogno, ma alla fine gli conviene pure. Per esempio, se un processo tira per le lunghe, che i nostri processi sono tempi biblici, chi può permettersi poi di pagare, poi magari lo risolve con una prescrizione. E infatti, noi abbiamo avuto oltre 1 milione di processi prescritti tra il 2000 e il 2005. E l'ultimo dato per la mia conoscenza si riferisce al 2007 e 209.000 declaratori di prescrizioni, Napoli, di Corrado Esito, di Trescimuni, qualcuno mi viene, no? A qualcuno mi viene, forse anche gli avvocati, no? Si dice più bello, più bello, adesso non so se ci sono degli avvocati che tra di voi, non voglio offendere la categoria, ma certamente conviene a chi può sfruttare i buchi neri del sistema per farla franca, a chi non conviene, al valorismo. E quindi la cronaca, per dire, ci allieta, a volte sono notizie che ci fanno sorridere. A Milano nel 2005 un marocchino è stato processato per una truffa da 28 centesimi e questo è il processo è durato per mesi, è premiato di arcieri, è premiato di magistrati. A Como nel 2004 è successo che un barbone è stato sorpreso a fondare tre rifiuti ed è stato denunciato per furto di cosa pubblica. A gennaio di quest'anno c'è stato il caso di un detenuto curdo che a Trieste voleva fare la vita, aveva cercato di impiccarsi, non c'è riuscito per fortuna, diciamo anche solo di lei, però i giudici gli hanno inferito una multa di Trieste di 25 euro perché siccome aveva impiccarsi aveva tagliato la strisciolina delle lettere del allora era un danno erario, no, era la multa da 25 euro portando di processo. Perché lo Stato che è inefficiente poi sa essere molto efficiente con i deboli. E perché poi se lo Stato è inefficiente, i forti possono sempre surrogare il servizio pubblico che non funziona, ma un servizio privato che ti paghi e che ti porta dove devi andare. Questo significa, e qui veniamo alla diseguaglianza, che un sistema incestato non è soltanto un sistema inefficiente perché non riesce a portare le energie migliori nella stanza di comando, nella stanza di controllo, è anche un sistema ingiusto. E la diseguaglianza in Italia, la diseguaglianza è un fenomeno di dimensioni planetarie, la forbice tra paesi ricchi e paesi poveri si dilata sempre di più, e si fa miliardi che ho qui, ma questa frattura poi si riproduce anche all'interno dei paesi e dei paesi avanzati delle economie, possiamo dire, insomma, florido o meno scassato, come sono quelle dei paesi di civiltà. E qui, almeno qui, troviamo l'Italia in cima alla classifica, alle classifiche internazionali, perché il nostro paese è il più, dopo gli Stati Uniti, è il più ineguale di tutto l'Occidente. Intanto presso i poveri, la Caritas l'anno scorso li ha misurati in 15 milioni, coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà. No, insomma, è una cosa da mia ottica, io sto dicendo male delle case, ma le retribuzioni in Italia sono più basse del 20% rispetto agli altri paesi industrializzati, questo è la stima OSCE del 2008, e poi succede adesso questa frattura tra il Meridione e il Nord Italia, perché il PIL di Crotone è un terzo di quello di Milano e via dicendo. Allora, questa frattura continua ad approfondirsi. Negli anni 80 del secolo scorso l'1% degli italiani possedeva il 10,6% della ricchezza nazionale, oggi possiede il 17,2%. E sempre l'OSCE, nel rapporto Growing Equal del 2008, dice che in Italia la diseguaglianza tra le classi sociali è cresciuta dopo gli anni 80 per tutto questo trentennio del 33%. La media dei paesi oggi è del 12%, quindi noi abbiamo un tasso di crescita di diseguaglianza che è il triplo rispetto agli altri paesi. Allora, da qui deriva una sensazione di sconforto, di pessimismo, di sfiducia nel futuro. Anche questa è una sensazione misurata da chi insomma, fa questo mestiere, da chi fa sondaggi di opinione. C'era una volta diceva, no? C'era il poeta Valerino, il futuro non è più quello di una volta, no? Ma adesso lo diciamo un po' tutti, perché gli italiani sono i più pessimisti magistrati, corotei, sono quelli che hanno meno affidamento sul controllo di ore, ritengono il risparmio delle cifre, ma se volete le do pure. Semmai sono interessanti ecco, le cifre sul grado di fiducia nelle nostre istituzioni. L'Eurispes ha calcolato che solo il 14% degli italiani si sente rappresentato dai partiti, e a me sembra pure tanto. Mannheimer, meno di un anno fa, aveva stimato che un italiano su due non crede ai sindacati, il 44% li considera un ostacolo allo sviluppo del paese. Eurostat nel 2007 ha mostrato che in Italia le percentuali sulla fiducia del suo governo e Parlamento sono inferiori di 4 punti rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea. Solo un italiano su 30 fiducia alla pubblica amministrazione, che vorremmo anche conoscere, questo è la nostra verità, c'è un 26,9% di insoddisfatti del servizio sanitario e via via dall'Italia qui. Qual è il corollario di tutto questo però? Che alla fine la tranci, c'è cioè, in questo senso di scolamento collettivo, di depressione, di pessimismo, alla fine però significa che siccome tu vivi in un sistema che non ti garantisce, allora ti devi garantire. E quindi questa questione della meritocrazia, dell'efficienza, dell'eguaglianza, diventa una questione di legalità. Di legalità, che poi rimane fantasia. Perché poi ciascuno di noi, alla fine, insomma, no, cerca di arrangiarsi con un trucchetto, con uno stratagemma. E allora, nel mezzogiorno lavoratori su 4 in nero, il lavoro sommerso tocca 3 milioni e mezzo di persone. L'evasione fiscale, l'ultimo dato che abbiamo è quello ISTAT del 2006, ha raggiunto il 15% del PIL, significa 250 miliardi di euro usciti dalle casse dello Stato. E poi ci sono anche fatti minori, ma significativi, a me ha molto colpito, non è la prima volta insomma che mi capita di citarlo. Il fatto che a Catanzaro nel 2005 si presentano 2585 candidati al esame d'avvocato e questi per un fenomeno di telepatia presentano lo stesso compito, copiato, uguale, no? Sono stati tutti promossi, sono stati tutti avvocati.
Se era fatto bene?
Va bene, poi gli abusi edilizi e poi. Non è secondo me un caso che mentre i furti e gli omicidi sono un po' in caduta in Italia, c'è un picco di luce, per cui c'è un impiegato del 69% negli ultimi anni. Ora, da qui, ecco, se per esempio prendiamo un fatto che viene considerato un fatto di costume o di, se volete, di mal costume, la raccomandazione, no? C'è anche santo di voti, di certo un santo, dato che funziona così la vita in Italia, e c'è aiuto per ottenere quello che magari ti interessi pure, ma che non ti riconosco se non trovi il prosecco. E allora c'è una ricerca di Oxford del 2006, secondo cui l'italiano su due ha utilizzato una raccomandazione per trovare lavoro. Nelle aziende private, perché poi è un falso mito che invece è privato il tempo della meritocrazia, ma qua. Nelle aziende private le conoscenze servono, di netto di dirette che siano, servono nel 72% dei casi, e questo lo dice la Union Camere. E invece l'anno scorso un altro istituto di FEAD ha fissato la quota delle spintarelle che ogni italiano ha chiesto. Allora il 66% bussando alla porta di un parente, poi dicono che i parenti non bisogna fidarsi, il 60% da un amico, il 33% da un collega di lavoro. Ora, non è che la raccomandazione sia sempre deprecabile, interessabile o censurabile. Non lo è quando è una referenza. Quando tutti oggi, anche a noi, ogni volta è altro, no? Di scrivere una lettera di referenza rispetto a una persona che abbiamo conosciuto, che ha trascorso un periodo di ricerca con noi, ma allora è una lettera di referenza, che è firmata, che è trasparente, tu ti assumi la responsabilità rispetto alla persona che stai segnalando e quindi è pubblica, non è pure una raccomandazione. E questo, diciamo, il modo in cui nei paesi anglosassoni si concepisce questa. questa cosa. Da noi invece c'è un sussurro, in Italia è un sussurro, e questo sussurro viene sempre da qualcuno che ha un'influenza, che ha un ascendente, che ha una posizione di potere da spendere rispetto a colui che è il re, che deve ascoltare il sussurro. È la cultura del favore. Allora, questo è la domanda, è questo clima, come ha potuto attentire il suo clima? Di cui la cultura del favore è soltanto un fenomeno. Io credo che c'è intanto il vento della storia. La storia è più remota, no? Quella delle corporazioni medievali, cioè di era un mondo dove il mestiere dei ladri si trasmetteva di dare i figli, un modo di uso di dare dei comuni, ma è ancora. E poi la storia più prossima a noi, e qui bisogna evocare il fantasma del 68, che è stato una sorta elettrica della nostra società, che l'ha modificata in profondità, perché prima diciamo, circolarono le voglie di autorità, nella scuola, in fabbrica, ha inaugurato una stagione di diritti, di libertà civili. Dalla legge sul divorzio, la sua diritto lavoratore, tutte le leggi che hanno soccato negli anni 70, la legge passata sui manicomi, la carta di trattamento per uomini e donne, eccetera. Però nel 68 ha anche oscurato la cultura dei doveri, cioè delle responsabilità sociali. Lo ha fatto, io credo, di buona fede, ma confondendo diciamo due decisioni diverse, l'uguaglianza che poi raccontano due cose molto diverse. Il 18 politico, o il 27 politico, io mi ricordo di quello che ho 13 anni anche dell'epoca. Questo concetto non è ancora nato, credo, però forse qualcuno non si ricorda. Era il 18 o il 27 politico? Era il 18.
Erano tutti e due.
22?
Erano tutti e due.
C'era anche il 27, io ho questo ricordo del 27 politico.
Anche il
30. E anche il 30.
Il 30 è la facoltà di architettura di Venezia c'era il 39 con
il. Perché si faceva l'esame di gruppo?
Sì, era andato anche la moglie di uno, non c'entrava niente, che aveva fatto il 30, che era la signora Laura Tegano.
Per non far nome.
Ha preso 39.
E si trovava nel posto giusto. Allora, ecco, questo io credo che sia stata una responsabilità, cioè l'errore di confondere l'eguaglianza nei punti di partenza con l'eguaglianza dei punti di arrivo, perché 18 politico è l'eguaglianza nei punti di arrivo. Ora, è giusto che tutti, e magari fosse così, che tutti abbiano le stesse chance di vincere la gara, non è altrettanto giusto e non è nemmeno possibile che tutti vincano la gara, perché se tutti sono vincitori, tutti sono anche vinti. Ora, mi direi tu perché te la prendi col 68, che in fondo è stato un fenomeno mondiale, no? E allora, però, i dati che ci ha raccontato sono dati italiani. Perché in Italia il 68 avrebbe lasciato questa impronta così di ferro e di fuoco? Io credo, di nuovo, per una questione culturale. Per una questione culturale, una fondamentale ci distingue da questi anglosassoni. Loro dicono people, no? Dicono people, e lo dicono al plurale per rappresentarsi come comunità di singoli individui, no? La comunità comunque è composta da individui che mantengono la propria individualità all'interno della comunità. Noi siamo popolo. Insomma, da noi c'è una concezione organicistica e di là individualistica. Da noi i singoli, per il prodotto culturale in cui magari si sta riducendo un po' conto, insomma, viviamo, annegano in una totalità indistinta. E poi, accanto a questo, c'è anche, credo, un marchio di fabbrica di tutto questo. Perché l'Italia ha elevato, secondo me ancora eleva, una doppia cultura, quella cattolica ed è quella comunista ed è quella cattolica. Che? Perché? Perché da questa cultura deriva un alto là rispetto, diciamo, a una competizione sociale che sia ego in partenza, ma che sia comunque competizione che consenta a chi lo merita di fare quel tratto di strada che si è meritato di fare, in nome di un sentimento di solidarietà verso chi più debole, verso chi resterebbe fuori dalla gara. È un sentimento a suo modo che non so quanto coerente con le stesse matrici di questo pensiero, perché intanto perché voglio dire, io non ti faccio il favore se tu figlio dei contadini condanno a fare il contadino a vita. Un tipo di cultura meritocratica è solidale perché offre un'occasione di riscatto agli ultimi, altrimenti non avranno mai. E d'altra parte, se noi andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, c'è la famosa parabola dei talenti, non la devo raccontare qui, ma la parabola dei talenti, no? Talento che è dare le misure che oggi significa talento, no? Per trasalto le mie capacità, e in quella parabola il padrone che ha lasciato questi talenti, ma che il servo che non li ha fatti fruttare perché li ha nascosti sotto terra, quindi anche nella cultura cattolica si può trovare questo tema, lo si trova anche nella cultura comunista. C'era un filosofo comunista che insegnava anche a Messina, nella mia città, perché oggi è dimenticato, si chiamava Galvano della Lotte. Lui diceva: l'eguaglianza consiste nel diritto di chiunque al riconoscimento sociale delle sue personali qualità e capacità. L'eguaglianza è l'istanza democratica per l'ambito universale del merito, cioè del potenziamento sociale dell'individuo e quindi della personalità. Lui diceva così, credo che sia ragione, poi certo la vita è una corsa ostacoli e nella corsa c'è, cioè, l'ansia di distinguersi, l'ansia di arrivare alla fine della corsa, di lavorare il meglio, qualche volta anche il peggio dell'animo umano. Però, diceva Rousseau, nel discorso sopra l'origine e i fondamenti della diseguaglianza per gli uomini, senza questa molla, noi sì, ci risparmieremmo molti errori, ma perderemmo, lo diceva, scienza e virtù. Il problema è evitare che la corsa diventi una rissa, che si faccia che ci sia chi fa degli sgambetti e chi dà le spinte al suo avversario. Però in questa istanza c'è anche un principio di responsabilità. Ciascuno è artefice, se fosse così sarebbe artefice del proprio destino, e i destini di privati poi compongono il destino collettivo. E questo mi saldo almeno in questo punto con il corso che avete seguito quest'anno, questa è la scuola di Rodrigo, sta scritto nella Costituzione italiana. C'è una norma che molto ignorata, poco citata, che l'articolo 34, che dice: i natalici e i meritevoli, anche se privi mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti di studi. Allora non è molto bello, perché capace e meritevoli che significa? Tu puoi avere il talento di cui ti ha fornito la madre natura, e tu invece puoi non averlo, ma puoi colmare la lacuna di tipo intellettuale che ti separa da quell'altro impegnandoti. E d'altra parte, se hai il talento e non ti impegni, non basta avere un buon orecchio per diventare un musicista, devi suonare, devi sgobbare, no? Capacità di merito era una formula che è stata iscritta nel principio che è stato modificato agli albori del costituzionalismo, cioè la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89. In quella carta, dove risuona, direi per la prima volta nella storia umana, con la massima potenza l'idea dell'eguaglianza, c'era un articolo, l'articolo 6, dove dicendo, c'era scritto, che tutti possono raggiungere il vertice della scala sociale, se lo cito testualmente, secondo la loro capacità e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Cioè, voglio dire che la diseguaglianza è tollerabile, non è che una società ogni giorno la vita crea nuove situazioni di diseguaglianza, di libertà, però la diseguaglianza è tollerabile solo se disuguaglianza naturale e non disuguaglianza politica. Sto di nuovo citando una celeberrima distinzione di Rousseau. Disuguaglianza naturale significa che io ho gli occhi chiari, tu ci trascuri, sono alto un rappresentante, tu hai la pelle non so di che colore, ma anche disuguaglianza in forze fisiche, coraggio, qualità spirituali, energie intellettuali. La disuguaglianza naturale, dice Rousseau, è frutto di convenzioni sociali, cioè dipende da come vengono istituiti onori, ricchezze, poteri, no? Luoghi sociali. Allora, il lascito dell'illuminismo verso la nostra civiltà, io credo che stia anche, vorrei dire, forse anche soprattutto in questo. E forse per questo l'Italia adesso lascia costretta a farsi l'altro, perché l'Italia ha attecchito una cultura anti-illuminista, reazionaria, papalina, diciamo. Però questa equazione tra anche le regolanze di libertà alla fine, risale all'antica Grecia. Aristotele, nell'Etica Nicomachea, distingueva tra eguaglianza aritmetica, che significa la stessa cosa a tutti, ed eguaglianza proporzionale, la stessa cosa agli stessi. Ora noi applichiamo l'uno o l'altro tipo di eguaglianza, la stessa cosa a tutti, lo applichiamo quando diciamo la legge è uguale a tutti, no? Una volta è uguale a tutti. Però noi tendenzialmente la legge vincola ogni uomo e invece applichiamo l'eguaglianza proporzionale quando per esempio sappiamo che la fiscalità obbedisce un criterio proporzionale, più se picco più tasse proporzionalmente pari. Ora sarebbe possibile usare soltanto il primo tipo di eguaglianza, quella aritmetica, in astratto sì, era peraltro il proposito del manifesto degli uguali di Gracco Lombardo, che poi fu ordinato nel 1797, ma era anche l'orizzonte teorico, pratico forse, dei regimi comunisti. Però quello è l'egualitarismo, no? Cioè l'eguaglianza dei punti di arrivo è l'egualitarismo. E allora così dire che tu devi vestire allo stesso modo come nella Cina quando c'era il presidente Mao, perché non ci deve essere alcuna differenza almeno esteriore ed esterna tra questo. Ma questo offende un canon logico, è un principio di giustizia, perché se gli uomini sono diversi vanno trattati in modo diverso, diceva Socrate a Platone. E perché non c'è diseguaglianza? Se ai diseguali si applica una legge diseguale, dice a sua volta Aristotele nella politica, perché altrimenti cadremmo nella maledizione che era stata sperimentata, si dice, per Incas, tutti i reati erano lo stesso reato e tutti venivano puniti con la morte. Quell'eguaglianza lì non ci serve, non c'è utile, perché è giusto soddisfare in parte uguale ogni diritto. I diritti, abbiamo detto all'inizio, sono di tutti, o altrimenti sono privilegi di pochi. Non è giusto, forse non è nemmeno possibile, distribuire a tutti i medesimi poteri. E allora l'attenzione dell'eguaglianza di libertà, su cui pende la sentenza di Tocqueville, lui nella Democrazia in America aveva detto che i popoli democratici vogliono l'eguaglianza della libertà e se non possono ottenerla la vogliono anche nella schiavitù. Ed è vero che tendenzialmente libertà e eguaglianza si respingono, che quanta più libertà mette in circolo in un ordinamento normativo, meno vuote di eguaglianza riuscirò in astratto, è così anche il contrario. Il massimo di eguaglianza significa la morte della libertà. Però un'eguaglianza perfetta di questo tipo non esiste, non può esistere, non può esistere, forse esisteva nello stato di natura di cui parlavano i filosofi del Settecento, ma lo stesso Rousseau, no? Nel Contratto sociale diceva che contro la legge di natura, comunque la si voglia concepire, che l'imbecille conduca un uomo saggio. E allora l'eguaglianza aritmetica per un verso appiattisce l'esperienza e per un altro verso, ed è sempre un suo applicare, paradossalmente si converte in un fattore di diseguaglianza. Perché diceva Rousseau, La stessa situazione in partita, i conti e gli incolti aumenta la distanza tra di loro, perché soltanto i conti hanno gli strumenti per poter mettere a profitto l'educazione, gli incolti no. E quindi di nuovo la forbice culturale. Allora l'orizzonte che concilia l'uguaglianza e libertà risiede, io credo, nelle varie opportunità di vita, cioè nell'eguale libertà di diventare diseguali, nell'eguale libertà di diventare diseguali. Diseguali in base ai provvedimenti. Allora in questo senso, proprio l'università dei diritti, mi pare di poter concludere affermando che la meritocrazia, la legge del merito, è la seconda cerniera.